Riprendiamo i nostri lavori con due avvisi che mi vengono trasmessi con grande rammarico dagli organizzatori del convegno. E il rammarico riguarda due assenze del professor Carlo Bo e del professor Zichichi. Nel foglietto che troverete scritto, gli organizzatori hanno tracciato un'espressione di questo tipo: siamo umiliati della mancanza di della mancata venuta di Bo e Zichichi. Io direi dispiaciuti, perché di questa mancanza sono proprio assolutamente e totalmente non responsabili. Una mancanza, almeno la seconda delle quali, quella del professor Zichichi, che già stanotte era invece Zichichi già stanotte aveva confermato la sua venuta, quindi purtroppo ci sono cause geografiche contro le quali non possiamo far niente. Stamattina la mattinata si organizzerà nel modo seguente. Padre Gino Capponi, che è superiore generale dei Figli dell'Amore Misericordioso, ci parlerà di Dio Padre Misericordioso, e sarà possibile subito dopo presentare a lui delle domande per iscritto a cui cercherà di rispondere. Faremo una pausa e nella seconda parte della mattinata Monsignor Santo Bartolomeo Quadri, Vescovo di Terni, ci parlerà intorno alla paternità ed impegni di lavoro e di vita sociale, con analoga possibilità di dibattito. Il programma del pomeriggio resta ovviamente inalterato. Do la parola a Padre Gino.
Abbiamo pregato abbastanza questa mattina in chiesa, ma credo che questa riflessione non possiamo farla cominciare senza ripetere quello che abbiamo detto poco prima del comunicarci con Cristo nella concelebrazione. Quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, ma gustandola, quasi direi centellinandola, sillabandola, con entusiasmo, con affetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se doveste accorgervi di lacune, non vi meravigliate, siate amore misericordioso. Evidentemente non metto le mani avanti, cerco di farmi coraggio, ma questa batosta della mancanza di Bo e di Zichichi, della quale ci siamo sentiti umiliati, ecco, non mi fa stare tranquillo, perché tremo da capo a piedi. In quanto che questa notte, fin da ieri sera, noi già sapevamo del dubbio di Zichichi, questa notte all'una ce l'ha confermato. Vedete che bella conferma. All'una ce l'ha confermato, mentre stavamo a colazione, una chiamata al telefono, non è partito perché eccetera eccetera, queste commissioni. Io nell'animosità, certo non d'amore misericordioso, per cui vi chiedo anche scusa se ve lo dico, ho detto: ma come, lei che è rispettosissimo dell'atomo, della molecola, di tutte queste robe, di queste frazioni di creato, non è rispettoso per 500 persone che la stanno ad aspettare? Pazienza. Dio Padre Misericordioso, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Saremo simili a Lui. Non so se un povero uomo può aspettarsi di più da una personalità divina che lo trascende. La spiegazione viene dal fatto che Dio gestisce la sua divinità in base alla sua essenza. Dio è amore. E da amore opera. Opera con disponibilità, con apertura, con disinteresse, con assoluta gratuità per dare tono e felicità alle sue amate creature. È valorizzazione di ciò che è uscito dal suo cuore, dalle sue mani. Non è il lancio dell'uomo nel vuoto, è cura e premura, con fedeltà e tenacia. Non c'è niente e nessuno che lo ferma. Dio seguita ad amare. Il nostro disinteresse non lo ferma. Il nostro peccato lo mette in condizione di farsi in quattro per salvarci. Lo scrive la Madre Speranza con parola spagnola, difficilissima per noi a tradurre, le redobla. Anziché fermarsi, si accanisce affettuosamente su questo piccolo uomo con l'intenzione di farlo grande, di vederlo felice nonostante tutto. Dio, amore comunione, amore impegno totale, amore alleanza, amore intesa, amore donazione, ha deciso di portare l'uomo alle soglie della sua realtà trinitaria e lo fa. Assegna al suo unico figlio il compito di portare a compimento l'opera. È un Dio che si butta in mezzo agli uomini e li recupera. Li avvia alle sfere del divino, portandoli su una strada non facile, ma affascinante, quella del Figlio di Dio fatto uomo, pazzia delle pazzie. Dio Padre, mandaci tanta luce e tanta forza per approfondire queste realtà tue a noi destinate. Se ci vedi increduli, non ti meravigliare. È pressoché incredibile la portata smisurata del tuo amore. Per noi veramente poveri e gretti non è facile astrarsi e credere a un invisibile così forte. C'è tanta foschia e spesso il fango ci tura gli occhi. Non è facile, impresa, credere al tuo amore, o Padre di misericordia. Non ci fa impressione l'amore del Padre per mezzo del Figlio con lo Spirito ci ha tratto dal nulla. Credibilissimo il fatto della creazione. Il piano della creazione, infatti, non ci dà il senso del dubbio, della perplessità. Il difficile e contemporaneamente l'interessante è credere ed accettare un Dio che seguita a portare avanti la sua divinità in base a quell'amore che lo rende sempre più impegnato e rende le creature, cui offre il suo interessamento, sempre più compromesse. Esse nate dall'apertura dell'amore e poco dopo nate infettate irrimediabilmente di egoismo, di chiusura e di grettezza, saranno destinate a lottare con un Dio che vuole aprirle a forza d'amore. Come per Abramo, Dio sarà per esse amico, avversario. Ci soffrirà il buon Dio a combattere con l'uomo che non capisce, non accetta il suo amore. Dicono che non soffre, ma soffrendo o no, lo vedo incaponirsi per far felice l'uomo a colpi d'amore, a colpi di misericordia. Eccolo il padre, veramente padre, che verrà definito dalla nostra madre tanto padre. I canoni grammaticali non sono aperti a un tale linguaggio perché uno sarà comunque padre senza esserlo più o meno. Ma quando la madre dice che egli è tanto padre, ci assicura di una paternità a tutta prova. Padre pieno di bontà, che cerca con tutti i mezzi di confortare, aiutare, rendere felici i propri figli. Li cerca e li insegue con amore instancabile, come se lui non potesse essere felice senza di loro. Sono frasi che tolgono il velo dal volto di Dio, quel volto spesso dipinto in maniera arcigna, come un giusto giustiziere. Frasi che tendono a rendere il dovuto volto al Dio giusto, ma giusto, santo e santificatore. Non è qui un padre, quindi, un padre sdegnato e imbronciato, sostenuto e minaccioso, ma un padre che cerca con tutti i mezzi di confortare i suoi figli e di farli felici. Più che le parole della madre, mi fa capire questa frase e questa realtà serena, l'atteggiamento non permaloso di Dio, ma me lo rivela un atteggiamento, perdonatemi il riferimento alla nostra madre Speranza, me lo rivela a me testardo questo volto sereno e non permaloso di Dio, non imbronciato e non arcigno, me lo rivela il volto della madre stessa in questi 30 anni o 31 anni di familiarità con lei. Quante volte, amareggiata e delusa, avrebbe potuto fare il broncio. È stata non dura in alcuni momenti, ma forte, decisa, mai imbronciata. Ti saresti aspettato di vederla sostenuta per un tuo errore, magari dopo che ti ha rimproverato? No. La vedi chiedere subito, poco dopo, un favore alla stessa persona a cui ha fatto un'osservazione forse un po' pesante. Serena, materna, incoraggiante. Io ci avrei messo una giornata a riprendere i rapporti. Lei nemmeno 5 minuti. Così penso che il Signore non è un padre offeso, cioè sostenuto, imbronciato, ma affettuosamente disponibile nonostante tutto. Seguito a saccheggiare i testi della madre e riferisco quanto ella afferma. Egli usa la sua scienza per riparare i nostri errori, la sua giustizia per correggere le nostre iniquità, la sua bontà e misericordia per consolarci e per colmarci di benefici e la sua onnipotenza per sostenerci e proteggerci. Sviluppo questi concetti e vedo che il buon Dio, rivelatoci da Gesù, vedo il buon Dio fare e rifare continuamente i suoi progetti a favore di chi glieli butta continuamente per aria. Aggiorna i piani di salvezza ad ogni istante, non mostrandosi inflessibile, ma riparando i guai che danneggerebbero l'uomo che li ha combinati. Con poveri termini umani, direi che il buon Dio si scervella per ricavare il bene dal male e non perdere la pazienza con noi, scienza che corre ai ripari, quella di Dio, continuamente, aggiornando, ripeto, momento per momento i suoi piani. Ho già affermato che il padre non è un giustiziere. Infatti la sua giustizia è di carattere giustificante. Tende ad assimilare in un lavoro di crescita e di maturazione. È il santo che santifica, il giusto che giustifica. Consolazione e conforto sono i risultati del paterno affettuoso intervento di Dio, della scienza messa a servizio nostro, ne abbiamo parlato. Adesso andiamo al conforto che Lui ci dà attraverso il suo impegno di amore. La consolazione con la quale Egli ci consola è addirittura direttamente proporzionata alle sofferenze sopportate. A maggiore sofferenza, maggiore conforto. Dio è imbattibile, è grande nel suo amore paterno, vuole felici tutti, particolarmente i figli più sofferenti. Non mi dilungo perché già è stato trattato il tema, ma cerchiamo di vedere nella sofferenza un elemento purificante ed elevante, gesto ancora di amore misericordioso, la sofferenza stessa. L'onnipotenza di Dio non si manifesta in esibizionalismi trionfalistici, ma sempre nell'arrivare a tutti in modo che si sentano affiancati e difesi. Corrono il rischio dei pericoli e delle tentazioni, ma hanno la fiducia di essere sorretti da un grande amore paterno. Dietro suggerimento di Gesù gridiamo: non permettere che cadiamo. Egli non lo permetterà. È nostro scudo, nostra difesa, baluardo e potente salvezza. Onnipotenza dell'amore. Potrebbe essere abbastanza chiara l'idea che il Padre è veramente amore, come ce lo ha definito Giovanni e come ce lo ha dimostrato Gesù? Questi, infatti, il rivelatore del Padre, ha evangelizzato in tutta la sua vita, nella passione, nella morte e nella resurrezione, l'amore del Padre. E ci si è presentato come rivelazione e visibilizzazione dell'amore del Padre. Chi vede me vede il Padre. E così ha dato un volto umano al Padre. È diventato il fratello che cammina con noi perché raggiungiamo il Padre. Vedo il volto paterno, permettetemi ancora, nel volto materno della Madre nostra. Impegnata, sofferente, pensa ai suoi figli e alle sue figlie. Soffre se soffrono, gode se godono, purché siano proiettati verso quella felicità che si consegue facendo la volontà di Dio. Azzardo, ma lo dico. Il volto della madre sofferente e serena, in questi giorni di polmonite e di ulcera aperta, mi aiuta, perdonami Signore, più dell'immagine del Cristo crocifisso scolpito da Cuyot Valera e venerato nel santuario. Madre, come sta? Bene. Contenta? Sì, contenta. Il volto materno che vedo mi aiuta a vedere il volto del padre che non vedo. È in funzione lo straccio che la madre ha detto di essere. Lei, infatti, ripetutamente ha detto e dice che ci voleva, per ripulire il volto un po' impolverato del Signore, volto sereno, paterno, offuscato dal tempo, soprattutto da una certa mentalità, ci voleva uno straccio, e uno dei tanti stracci è lei. Grazie, Signore, dello straccio che ci hai dato. Ora vorrei sottolineare quanto Gesù ha dichiarato sulla misericordia del Padre, quando da un parallelo di ciò che ha detto in una stessa circostanza, in cui risulta risulta che misericordia e perfezione nel Padre sono sinonimi. Siate perfetti come è perfetto il Padre, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Sì, perché la sua paternità non fa emergere principalmente la dipendenza del figlio, anche se essa resta, bensì mette in luce la nuova legge dell'amore, che si porta avanti in termini di alleanza. Il figlio, in quanto tale, è figlio amico. Impressionante questa figliolanza come alleanza, come amicizia. Davanti a te, Padre, ci sentiamo sicuri, in quanto il tuo amore è vero e costante, coerente e fedele. Più che in chiave di mentalità, alla prova dei fatti, esperienzialmente quindi ci si rende conto che è talmente personale il rapporto con il Padre che senza svalutare ciò che c'è di similare, di familiare e di comunitario, l'individuo è preso in considerazione, quindi la parte comunitaria e la parte personale, è portato avanti con rapporti interpersonali fra Dio e lui. Impressionante. Non c'è massificazione, né si fa la fine dell'anonimo, che conta come un numero e in funzione strumentale. È il figlio con rapporto diretto con il buon Dio Padre. Abbiamo con affetto all'inizio della nostra riflessione invocato il Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Vorrei che le risentissimo così, un po' meditate, approfondite. Padre, il tuo nome, che io lo onori e personalmente riesca ad amarlo, venerarlo, divulgarlo. Diventa una soddisfazione per il figlio, caro, vantarsi, gloriarsi del nome di suo padre. Afferrata la portata del nome e della personalità del padre, fuori di esso non trova niente di interessante e di soddisfacente. Trovandosi a suo agio, con lui si misura, si confida, si affida, a lui ricorre. Ci conta, si appoggia in lui. Si sente forte, non della propria debolezza, ma della forza del Padre. È il figlio che vuole divulgare la dolce signoria del Padre, affrettarne l'avvento, affrettarne il regno e la sua venuta. Non sente più la spavalderia, quella parola la dico per obbedienza. Permettimi che ti chieda aiuto, perché mi costa molto perdonare e soprattutto mi costa moltissimo dimenticare. Sostienimi, proteggimi, non mi lasciar cadere quando il male mi sollecita. Padre, alimentami, perdonami, rendimi scaltro e forte perché non cada nei tranelli. Padre provvido che ti sfama, quindi, parola, eucaristia. Ti perdona e ti aiuta a perdonare. Padre che ti sostiene, ti apre gli occhi, ti dà forza, ti fa stare in piedi e soprattutto ti fa camminare verso di lui. Di questi gesti misericordiosi ho bisogno. Non penso agli altri, considerandoli peccatori. Penso a me, adatto al mio caso, quanto la madre, ancella del tuo amore misericordioso e mia madre, ha detto: l'uomo più perverso e più miserabile, la frase è stata riportata di peso dal Papa quando ci dette udienza in questa stessa sala a lui intitolata, l'uomo più perverso e più miserabile e perfino il più abbandonato e trascurato è amato da Dio con immensa tenerezza. Egli è per lui un padre e una tenera madre. Penso, soprattutto dopo l'intervento di Monsignor Riboldi ieri sera nel santuario a tarda notte, penso al mafioso, al camorrista, al terrorista. Perfino il più abbandonato e trascurato è amato da Dio con immensa tenerezza, egli è per lui un padre e una tenera madre. Non per me che giudico mio fratello, anche per me, più peccatore di lui, ma anche per lui. Gente che fa soffrire perché estorce, usa inganno e violenza, uccide e semina strage. Dio per questo fiorfiore di canaglia è un padre e una tenera madre. Ci credete voi? Quindi è amore misericordioso. Questa gente Dio la ama, aprite le orecchie per favore, e il cuore, con tenerezza. Ma ammazzano, rubano, li ama con tenerezza, come un padre e una tenera madre. Il Figlio di Dio è venuto a farci uomo per loro. Dio quindi per loro ha giocato suo figlio, gente perduta che egli vuole salvare perché sono suoi figli, no? Sono suoi figli. Penso a noi che abbiamo la facciata pulita, lavati e stirati. O quasi pulita, e dietro la facciata non teniamo tutto in ordine agli occhi di Dio. Io ai tuoi e tu ai miei sì, ma c'è lui che vede. Dio non si stanca, non si stufa di noi, pulita o non pulita che sia la nostra facciata, pulito o non pulito che sia il nostro cuore. Siamo noi, in questo caso, a paragone di quella gentaglia di cui parlavamo, del mafioso, del camorrista, del terrorista, siamo dei miserabili eleganti che giudichiamo gli altri peccatori, come se noi non lo fossimo. La nostra ipocrisia gareggia con le azioni dello sporco mafioso, del camorrista, del terrorista. Non vi chiedo scusa perché non parlo di voi, parlo di me. Povero Dio mio, che pazienza, da quella parte e da questa. Paterno e materno si fa in quattro per tutti. E è bello. È vera misericordia che mi permetta ancora di chiamarlo padre, non solo di me ma di tanti altri che mi sono più fratelli. Per consiglio del mio adorato Salvatore lo chiamerò sempre come mi viene suggerito dallo spirito che urge dentro di me: padre, Abba, papà. Un padre che non tiene in conto i miei peccati, direbbe la madre Speranza, facendo eco alle parole della scrittura, dissimulans peccata hominum propter penitentiam, in attesa del pentimento fa finta di non vedere i peccati dei suoi figli. Pensate un giorno che io l'avevo fatta veramente grossa. Vado dalla madre e mi dice: bravo, non era possibile. ma ecco, dissimulans peccata hominum propter penitentiam, fa finta di non vedere questa gente che cerca di essere in linea col messaggio dell'amore misericordioso. Non tiene in conto, sono parole ancora della madre, che ricalcano quanto è stato detto adesso, dimentica, perché a noi in confessione o in confidenza la gente non dice spesso perdono ma non dimentico. Che significa? Per favore, se dopo vengono i foglietti non mi domandate questo, perché non lo capisco. Perdono ma non dimentico significa che non l'ha perdonato. Dio è padre, un padre che è amore misericordioso, padre che mi dà lezione di amore e di misericordia, usandomi amore e misericordia. Egli vuole che io sia come lui, più forte del peccato. Ve la ricordate questa battuta nell'enciclica Dives et Misericordia? Più forte del peccato e della morte? Impressionante, ma è vero. Egli è più forte del peccato, del mio peccato, perché io lo elimini, perché liberi me dal peccato e aiuti l'altro, niente di meno, a liberarsi dal peccato. La soddisfazione del Padre amore misericordioso non sta solo nel salvare i suoi figli, ma nella ambizione di vederli diventare uno dopo l'altro amore misericordioso. E qui stiamo sulla strada dell'ascesi, del perfezionamento e della santità. Salvezza che porta a un certo livello. La volontà del Padre è questa. Altra grossa lezione che mi dà la madre. Io non lo so chiamare Madre Speranza, perdonatemi, ecco, quando parlo di lei parlo così. Sto abusando con questi riferimenti a lei, ma io ero prete da 5 anni quando sono venuto in congregazione e, testardo e duretto come sono di intelligenza, non avevo capito tante cose, non l'ho capite nemmeno adesso, ma qualche cosina l'ho scalfita dietro a lei. Per questo mi permetto di sottolineare quali sono stati gli esempi suoi, ringraziando Dio quali lo sono ancora, per capire l'amore misericordioso. Ha perdonato chi voleva sopprimerla. Che? C'è stato qualcuno che voleva sopprimerla? Purtroppo. Ha perdonato. Ha perdonato chi l'ha calunniata. E non poche volte. Siete adulti voi? Anche dentro casa, oltre che fuori di casa, ha perdonato. Ha perdonato chi l'ha tradita. Egli è diventato avversario. Ha perdonato. Ha perdonato chi l'ha abbandonata. Ha perdonato chi non l'ha capita o non l'ha voluta capire. Ha perdonato, e questo è il gesto supremo, chi l'ha definita e la considera, ha definita e passato, la considera e presente, dura. E non si è accorto che una madre non è dura quando persegue per sé e per i suoi figli e figlie la volontà di Dio. E pretende, senza permissivismi e senza lassismi, che tutti facciano la volontà di Dio, convinti, coerenti, fedeli, gioiosi. ha perdonato chi l'ha considerata dura. È la tenacità di chi tiene il manico, di chi tiene il timone e vuole portarlo non dove il vento tira, ma dove Dio vuole. Alla scuola della madre capiremo l'amore misericordioso del padre, diventeremo amore misericordioso esercitando verso qualunque tipo di bisogno tanta amicizia e fraternità in spirito di servizio. Evidentemente le opere dell'amore, le opere della misericordia riusciranno più facili e diventeranno agli altri espressione di quell'amore misericordioso di cui andiamo parlando. Padre, amore misericordioso? Sì. Figli, piccolo amore misericordioso? Ognuno? Magari. Con la mediazione materna di Maria. Grazie.
Padre Gino ci ha offerto una pagina molto ricca e molto intensa di meditazione teologica. Ci ha presentato un annuncio che nella sua ricchezza travolge anche le rigide barriere semantiche del linguaggio. Abbiamo incontrato espressioni singolari per la loro intensità. Tanto padre, paternità a tutta prova, padre affettuosamente disponibile nonostante tutto, scienza che ricorre ai ripari, giustizia giustificante che assimila in un lavoro di crescita, figlio che affretta il regno del padre, la sua venuta, tenerezza salvifica, amore più forte del peccato. Anche il linguaggio, nella sua severità, viene sorpreso da questo annuncio. E mentre parlava, io devo confessare un piccolo esame di coscienza. Il rammarico che stamattina, assieme a lui, avevo provato per le assenze che vi sono state annunciate, forse può essere stato provvidenziale se è servito a lasciare più spazio a questi contenuti. È possibile ora presentare alcune domande o esperienze o idee o suggerimenti o richiesta di chiarimenti?
Non sono un'enciclopedia e tantomeno un teologo come Luigi ha detto. Se doveste sapere, intanto che attendiamo la storia di questa relazione, non è commovente, è buffa. Buffo, sapete che significa, no? Ridicolo, no? Stavo partendo per il Brasile e mi hanno detto, guarda che devi fare qualcosa anche tu. Dico, perché? Cioè, perché qualcuno di noi ci vuole, quindi spirito di corpo, no? Comunque. Va bene, dico, ma fate voi, no, lo fai tu, va bene. Parto e non so il tema. Allora? Quando una volta telefono gli dico, ma che tema devo fare? Sulla madre, per favore? No, sull'amore misericordioso, io, sull'amore misericordioso, e che dico? Allora ho scritto 5-6 pagine in Brasile, perché ho fatto un po', Padre Saverio qui presente lo sa, ho fatto anche un po' il certosino in determinati momenti che loro dovevano faticare, no? L'ho riletto, non mandava, insoddisfatto, se fossi stato più attore come mio fratello avrei strappato il quadro, no? E quindi ho strappato i fogli. Poi, tornato da lì, sono andato in Spagna a fare gli esercizi spirituali e tra una pratica e l'altra mi sono fatto la seconda edizione. La stessa fine. Questi giorni ho scritto quest'altra. Vedete che sono tutte cose raffazzonate, quindi hanno una storia molto meschina. In ogni modo, la cosa bella che mi ha fatto pensare, soprattutto stanotte, cioè questi giorni, è che la realtà dell'amore misericordioso in determinati ambienti come questo non so che sapore prende. Forse perché stiamo non nel traffico dove c'è il filobus o non so che cosa che ci sbatte i rumori sulla testa e sulle orecchie, ma per tante altre cose. E forse malato di male speranza come sono io, forse anche in seguito alla sua preghiera, al suo sacrificio, il nostro piccolo ambiente, modestissimo ambiente, è abbastanza soffuso di Spirito Santo, come tutti, anche il nostro.
È arrivata una domanda prevedibile che leggo. Dio Padre vuole felici i suoi figli. Come si concilia questo con la richiesta continua di sofferenza da parte di Gesù alla Madre Speranza, come ho sentito dal suo diario? Chi ama dà gioia e non sofferenza. Chiedere sofferenza, offrire sofferenza, mi sembra sadismo o masochismo. Ancora, ed è una esemplificazione più che un'altra domanda, l'assassino, il terrorista, è perdonato, scusato dall'amore misericordioso, mentre il santo viene punito con tanta sofferenza.
Sentite, e se nel caso che voi avete fatto, parlando ancora di questa buona persona che abbiamo in casa, lei in determinate circostanze avesse fatto una preghiera di questo genere? Cioè, Signore, sono un po' di giorni, un po' di settimane che non soffro, ma che ti sei dimenticato di me? La parola al formulatore della domanda. Cioè, diventa una esigenza, vedete, no? Per certe persone dimostrare l'amore. È un amore che vuole essere assimilato all'amato. E quando l'amato è questo, il crocifisso, non è che io lo voglio scimmiottare, ma ci tengo a pagare con la stessa moneta che paga lui. Questo io non so, padre Ammendar, se mi compadirà. Sarei stato più libero, padre. Io sono onorato della sua presenza, ma comunque, capito? È tutta un'esigenza dell'amato, no? Che offre, che vuole offrire questa merce, questa moneta al padre che offre attraverso il suo figlio la stessa moneta. Ma io ho questa impressione, sempre, addirittura arriva un biglietto di padre Arsenio, speriamo di non riuscire a decifrare la sua calligrafia, come di solito non riesco a decifrarla, così, cazzo vedi un po' lui. Quindi... ecco, è il significato purificante ed elevante della sofferenza che bisognerebbe che il Signore, a colpi di Spirito Santo, ci facesse capire. Questo non è un discorso tecnico, mi pare, è un discorso di fede, di grazia, grazie a chi me l'ha suggerito qua dietro, io ho i suggeritori. Quindi, veramente però, no? Una persona che viene colpita da una sofferenza impreca, non ha fede, oppure gli è sfuggita la fede, ma una persona che è maturata e nel caso della sofferenza è macerata, stritolata dalla fede, si sente delle scorie che cadono. È quella maturazione di cui ci veniva parlato ieri da Calvaluso. Per cui, no? Anche Don Giò si diceva quelle braccia che una di qua e una di là, quelle mani che tendono, che le tendono le mamme verso i figli perché non cadano, no? Però se quello cade, si sbuccia il ginocchio o si fa una piccola ferita alla testa, oppure Santa Pupa lo protegge e non succede niente, quello comincia a diventare uomo. Che ne so? A questo punto, siccome non vi so rispondere perché non sono, diciamo, preparato con argomenti scientifici, no? Vi dico che qualche volta, quando mi domandano, mi fanno la stessa domanda, ma perché la sofferenza, dico, senti, del mistero della Santissima Trinità, sono convinto perché me l'ha detto Gesù, non lo capisco, no? Questo è più difficile, questo della sofferenza, del mistero della Santissima Trinità. Padre Mendare, sì, dico le bestemmie grosse, No, ma qui c'è da... Quindi, se fossero due o se fossero quattro le persone della Santissima Trinità, per caso, no? Io accetto, perché me l'ha detto, me lo dice Gesù, nel caso che fosse, no? Quando a un certo punto mi trovo davanti alla sofferenza, umanamente, sprovvisto di fede e di sostegno della grazia, non la capisco. Ma quando mi arriva un Cristo crocifisso che mi si offre, allora potrei essere tentato di capire la Madre Speranza che dice: Signore, ma che ti sei dimenticato di me, che è qualche giorno che non soffro? Grazie dell'incoraggiamento, anche se la risposta non è stata adeguata.
Ne leggo una seconda, ma è arrivata nel corso della risposta e a me sembra integrabile con la prima. Se Dio dimentica, perché poi il purgatorio? Se ama tanto i suoi figli, perché poi li lascia soffrire?
La faccenda del purgatorio, quando uno balbetta è così, lo fa e lo rifà, no? La faccenda del purgatorio io l'ho intesa spiegare da una parola così affettuosa e suadente, non ridico di chi, diventa un'esigenza il purgatorio. Perché? Arrivo, allora c'è tutta gente elegante, pulita, in ordine, io ho il viso sporco e le mani imbrattate, presentati. Mi vergogno, mi vado a lavare. Dite voi, ma che termini banali sono questi? Logicamente, è un discorso, diciamo, a sfondo divulgativo, no? Ma è un'esigenza che sente l'anima, più che un rifiuto di Dio, evidentemente c'è una cosa e l'altra, un'esigenza di purificarsi. Dimenticato e dimenticatissimo, secondo me, il peccato, ma l'anima vuole purificarsi e Dio la purifica. Non battete le mani perché non vale la pena. Caro padre Arsenio, non la decifra né Luigi né io, quindi sono dispensato. Alla prossima predica che fa padre Arsenio ve la decifra lui. Silvanello, me la cavo?
Un'ultima domanda. Questo Dio amore misericordioso, che non è tranquillo finché non vede i suoi figli nella verità e felici, è forse condannato a non essere mai in pace? Sia perché in questa terra ci saranno sempre poveri, sofferenti, peccatori, sia perché nell'eternità parte dei suoi figli è condannata a vivere lontano da lui. Allora finirà il suo amore di padre materno?
Vieni che me la rileggo da me, perché stavo leggendo quella di Padre Arsenio che ancora non sono riuscito a sfondare.
Posso leggerla, la risposta?
Prego Padre Arsenio di leggerla e di rispondere.
Sentite, io mi scandalizzo che un professore di università non sappia leggere la mia scrittura.
Perché molte volte noi parliamo di calligrafia, ma esiste anche una cacografia.
In ogni modo, risponde un pochino anche a questa ultima obiezione che è stata fatta, questa che ho sentito letto così. Diceva così: mi sembra, se non ho sbagliato, il primo giorno, il secondo, ci fu chi ha posto una domanda alla quale non mi sembra sia stata data una risposta. Mi sembra di aver capito che la domanda fosse questa: questo padre che sembra non poter sentirsi felice senza di noi, come mai allora c'è un ripudio eterno, il dramma dell'inferno? Mi pare che questa domanda fu posta e non fu data risposta. Io la darei proprio con la parola della madre, che è un'esperta anche delle cose di là. Molto esperto. È una domanda che la madre stessa si pone. Un giorno mi diceva: padre, sa cosa sto pensando? E cosa pensa madre? Ma qual papà manderebbe all'inferno un suo figlio per quanto cattivo? No, la domanda. Cioè, allora, se non lo faremmo noi che siamo così cattivi, lo farà proprio il Signore che è tanto buono? Allora io obietto subito: madre, ma lei non crede nell'inferno? Oh, se ci credo. L'inferno è grande verità di fede e tremenda realtà. E purtroppo chi all'inferno va c'è. Ma non sarà mai il Signore a mandarti all'inferno, perché fino all'ultimo momento farà del tutto per strappare i suoi figli a quel tormento eterno. Ecco la risposta. Io credo che sia sufficiente. Papa Paolo VI, nel Credo del Popolo di Dio, disse: sicché andranno alla vita eterna tutti quelli che hanno risposto al suo amore e alla sua misericordia. Il dono si offre, non si impone. La libertà donata non si sopprime. E allora come mai si resiste? Dice Teresa di Gesù, credo: o libero arbitrio, così tremendamente schiavo della tua libertà, quando o per amore o per timore non sei inchiodato alla volontà di colui che ti ha creato. Ma la madre sa che il Signore ha meraviglie di vie per raggiungere l'anima fino all'ultimo istante. E se noi vi potessimo raccontare quel che da lei abbiamo saputo fino al dettaglio, dovremmo cadere in ginocchio dicendo: Signore, non ti si potrà mai rimproverare se un fratello ha scelto di andare lontano da te. La risposta quindi c'è, fino all'ultimo istante. Lo posso dire, padre Gino, un esempio? Guardate, per me questo è stato emblematico. La madre ha molta comunicazione con l'altro, l'aldilà, anche col purgatorio. Un giorno venne a Fermo, siamo nell'anno 55, credo, venne là per stare insieme con noi, che eravamo lontani a quei tempi, e aveva una gran voglia di raccontarci, noi avevamo 180 ragazzi in un collegio malmesso da sistemare. Quando finalmente tutti riposavano, la madre ci ha chiamato attorno a sé e ci ha fatto questa confidenza: figliuoli, vi devo dire una cosa, che se poi non crederete all'amore misericordioso, prendo un bastone, ve ne do tante. E racconta. In una cittadina dell'Umbria, non lontana da qui, muore all'improvviso un signore, da molti anni lontano da Dio. Ma è morto all'improvviso, i suoi parenti buoni cristiani fanno il manifesto, organizzano i funerali religiosi, eccetera.
Poi aprono il testamento. Mi si è impresso, ve lo ripeto alla lettera, con sicurezza di non sbagliare una virgola. Io credo nell'inferno e voglio andare all'inferno. Perché mia moglie è certamente all'inferno per causa mia ed è giusto che anch'io vada all'inferno. E guai se un prete che verrà al letto di mia morte perché chiamato al letto della morte di mia moglie non volle venire. Immaginate che scompiglio negli anni 55 queste cose, hanno strappato i manifesti e l'hanno portato via così, come si porta via un povero animaluccio. Questo signore aveva due nepoti di Todi, molto care alla madre, e sono tornate, ha raccontato la scena del testamento, proprio terrorizzate. E la madre che non si arrende mai, figliuole, preghiamo, preghiamo. E una notte viene questo signore e dice, madre, non lo chieda lei che ha tante opere di carità, ma dica alle mie nipoti che facciano dir tante messe, perché io sono salvo. Perché all'ultimo momento il Signore mi ha dato tanta luce che ho invocato il suo amore misericordioso, e mi sono salvato. E ho trovato che anche mia moglie è salva, perché quando era sotto la narcosi dell'operazione, da cui non si è più svegliata, il Signore le ha dato tanta luce che ha invocato il suo amore misericordioso e si è salvata. E faccia cambiare il testamento, per carità. Non è vero che un sacerdote chiamato al letto di mia moglie non volle venire, ma che trovandoci noi in una situazione illegittimabile, ci chiese che almeno all'ultimo momento ci distinguessimo e non lo volemmo fare. Lo vedete, figlioli, quanto è grande l'amore di Dio?
Leggo le ultime due domande, per forza di cose ultime. I nostri vecchi genitori, maestri, uomini politici, cioè nel passato, hanno usato metodi persuasivi. Erano altri tempi. Anche Dio si presentò come un duro e si parlò di giustizia, di correzione, di inferno. Oggi i tempi sono radicalmente cambiati e il pericolo è il contrario, peccare di permissivismo, facilitare l'infingardaggine. Se i nostri vecchi parroci hanno presentato un Dio troppo esigente e severo, non si corre oggi il rischio di presentare un Dio troppo materno?
Potrebbe anche essere che qualcuno ci gioca d'azzardo su queste cose, no? E allora rischia di passare dalla parte di là. Io invocherei un po' di equilibrio, no? Perché tutto è giusto, è bello, è santo, e quindi la misericordia e l'amore senz'altro, ma non sopprimiamo tutte quelle realtà che ci portano a rispondere con amore all'amore del Padre. Quindi chi mi ama osserva i miei comandamenti, questo resta, no? E quindi se resta, in chiave d'amore, bisogna che quei comandamenti vengano osservati. Non c'ha intenzione nessuno di sopprimerli. E davanti a un amore paterno e materno, l'amore filiale di corrispondere a questa esigenza dell'amore di stare alle sue indicazioni, ai suoi orientamenti, ai suoi comandamenti. Io invocherei l'equilibrio, ripeto.
L'ultima. Abbiamo udito che il Signore chiedeva alla madre il distacco dalle creature. Come è possibile realizzare il distacco dalle creature ed essere al tempo stesso pieni di amore per esse? È forse un discorso di non dipendenza, o meglio di dipendenza totale da Dio?
Grazie.
Credo che le creature sono dei mezzi, eventualmente, no? Non sono mai un fine. Se io cammino per andare verso le creature e quelle diventano il mio termine ultimo, ho sbagliato mira. Non è quello l'oggetto del mio interessamento. Che però ci siano anche loro, è bello, è edificante, anche perché sono il segno e l'orma del passaggio di Dio. Quindi tutto sta a mettere a posto le cose e a non vedere le creature come scopo della nostra vita, ma soltanto come mezzi o come elementi di accompagno. Invocherei quella cannonata di San Francesco che chiama fratello e sorella tutte le creature, ma non ci si appiccica.
Allora adesso abbiamo 20 minuti di intervallo.